Viviamo un'epoca particolare dove, specialmente nel campo dell'informatica, è pieno, nascono come funghi gli esperti. Perché vado su Google, scrivo quello che mi serve e trovo la soluzione. Ahimè, questo non è poi la realtà tradotta dei fatti, perché sì, magari su certe cose banali, appunto, senza comprenderne le logiche, riesco a capirne i meccanismi. Non accade poi questo quando si va un pochino più nel complesso. Se interessa approfondire la materia. Quindi diciamo oggi siamo veramente molto bassi come livello, nel senso che nel mondo dell'informatica è tutto dal basso verso l'alto, come pile, come infilamento, specialmente il troubleshooting è sempre bottom up. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare in tutto questo è che se vogliamo capire un pochino dell'informatica, avvicinarci a quello che è il mondo dell'informatica in generale, dobbiamo pensare di ragionare un po' in inglese. Perché? Perché le terminologie sono in inglese, le macchine sono programmate con comandi in inglese, quindi se comincio a ragionare in inglese mi viene forse più facile dopo andare a capire anche certe istruzioni e quindi a capire che cosa sto scrivendo e facendo. Dan, io non so cosa tu stia facendo, ma
stavo cercando di sistemare la cosa.
Un'altra cosa simpatica del mondo dell'informatica, per esempio, è che è composta da nerd, dai cosiddetti nerd, a cui piace tanto usare gli acronimi. Quindi troveremo un sacco di acronimi. E gli acronimi ovviamente sono acronimi inglesi. Tentare di tradurli in italiano diventa difficile. Io racconto sempre un'esperienza che ho avuto tantissimi anni fa in Telecom, in una riunione tecnica dove dovevamo costruire e decidere una certa rete, sentivo parlare per ore di RPV e non capivo che cosa fosse sta RPV. A un certo punto ho dovuto dire: signore, mi tengo di questa RPV perché sennò non sono in grado di aiutare. Rete privata virtuale, che nel mondo reale si chiama VPN, Virtual Private Network, dall'inglese. Capite che se fosse stato un francese, a maggior ragione non avrei capito nulla. E questa è una delle basi del networking a cui oggi ci introduciamo, cioè la capacità di parlare un linguaggio che sia univoco per tutti. Tutti ci dobbiamo comprendere nello scambio delle informazioni. Questo abbiamo fatto un po' l'introduzione iniziale.
Dentro c'è il wifi?
Qua dentro in questo momento non c'è wifi, poi dopo vediamo di configurare un wifi, così applichiamo un po' quelli che sono i concetti a cui ci avviciniamo. Ovviamente la prima cosa che dobbiamo prendere in considerazione quando parliamo di networking, quindi di reti, è che cos'è una rete e perché esistono le reti. Diciamo che agli arbori abbiamo il nostro elaboratore, la nostra macchina su cui compiamo la nostra azione, la utilizziamo per svolgere calcoli, per fare le disparate applicazioni. Dopodiché, col passare del tempo, ho bisogno di portare queste informazioni e condividerle con qualcuno, scambiarle. Okay? Magari sto facendo una ricerca e i dati che io ho sviluppato li devo passare a qualcun altro che li elaborerà a sua volta. E per far questo, inizialmente, bisogna andare con un supporto, un dischetto, un hard disk, quello che è, da portare da computer a computer, da spostare per scambiarci le informazioni. Ovviamente questo non era la soluzione più agevole, specialmente al moltiplicarsi del numero delle macchine. Okay? E qui vediamo una delle cose tipiche dell'informatica, dove ogni meccanismo viene riportato un po' alla realtà, all'esperienza umana. Quindi traduco quello che già normalmente faccio nella vita, lo ritraduco nell'informatica, cerco di riportare la stessa logica nell'informatica. E quindi cosa fanno? Collegano due computer fisicamente con un cavo, diciamo idealmente, per parlarsi e scambiarsi queste informazioni, che ovviamente necessitano di essere pacchettizzate, quindi inglobate in un pacco che io posso spedire da una parte all'altra. Questo è un po' come l'esigenza che abbiamo come uomini quando andiamo in giro, dove per esempio, vi ho fatto un esempio qua, c'è il turista che chiede un'indicazione e gli viene data la risposta dell'indicazione. Quindi abbiamo un contatto, un dialogo diretto.
Dan, una volta era così.
Infatti, una volta, l'evoluzione di tutto questo qual è stata? quella di avere più persone che hanno bisogno di scambiarsi le informazioni contemporaneamente. E allora che cosa facciamo? Creiamo un anello che collega tutte quante le persone che devono comunicare. Il problema di questa situazione è che all'aumentare delle persone che chiedono indicazioni ho un problema, perché urlano tutti quanti, tutti parlano e non ci si capisce, si sovrappongono le voci e ci perdiamo. E quindi si inventa una priorità, una gerarchizzazione della comunicazione, dove la comunicazione è un passaparola. E quindi se io devo parlare con lui, dirò a lui che cosa gli voglio dire, lui lo dirà a te, lui passerà a lui, fino a che non arriva a lui. E la risposta mi ritornerà indietro da questa parte. Okay? Questo ha funzionato per diversi anni come concetto, ma poi, ancora una volta, all'aumentare delle velocità di comunicazione, delle tecnologie, ma soprattutto dell'esigenza di comunicazione, quindi del numero di computer che sono interconnessi, questa situazione diventa un limite, perché è troppo lenta il ciclo della comunicazione e impegna tutti quanti gli attori, quando magari il messaggio deve essere solo tra me e lui. Okay? E allora nasce il concetto di rete switchata, rete convergente, diciamo così, dove invece di avere una connessione fatta ad anelli, ho riportato nella foto l'esempio di un centralino di una volta, dove io chiamo un attore e chiedo di poter comunicare con la persona con cui voglio comunicare. Questo attore, il centralino, mi metterà in comunicazione diretta con la persona con cui voglio comunicare, senza dover fare il passaggio che dicevamo prima. Questo ovviamente ci permette di avere più comunicazioni l'una con l'altra e a delle velocità maggiori. Cosa succede però quando mi trovo a dover far parlare un centralino che magari serve questa casa con un centralino che serve l'altra casa? A questo punto avrò bisogno di avere uno standard di comunicazione per capirsi. Se fossimo due alberghi, voglio parlare con la stanza 25. Il centralino dall'altra parte sa che qual è la sua stanza 25. Differentemente, se gli dico voglio parlare con Dan, magari non sa dove sta, dove alloggia Dan. Okay. E quindi qua nasce l'esigenza di avere degli identificativi univoci di tutti gli attori presenti sul campo, che devono poter comunicare tra loro. Questo ci porta alla nascita del il cosiddetto Internet Protocol, che ci permette di identificare univocamente le macchine sulla rete. Siamo pochi, se volete interagire, se vi dico qualcosa su cui volete approfondire, chiedetemelo pure. Abbiamo una rappresentazione di che cos'è l'indirizzo IP e perché è composto, è quel numero magico che vedete molto spesso, composto da quattro numeri, okay, che vi va a identificare la macchina. Tipicamente avrete visto il famoso 192.168.0.0.1 piuttosto che 192.168.1 e così via, quando configurate gli apparati a casa. Quelli sono gli identificativi che mi permettono di raggiungere la macchina. Ma non solo la macchina. Anche, per esempio, se rapportiamo l'esempio alle indicazioni che ci davano all'inizio per la stazione, prendiamo l'indirizzo IP come identificativo della nostra casa, per esempio, sappiamo che abbiamo una componente, non so se ce l'hai fatta, scusami. No, ok, vabbè, una componente del numero che vedete lì, quindi quattro numeri, che mi va a identificare il quartiere in cui abito e l'ultima parte che mi identifica la via e il civico dove sto esattamente. Okay. Nello specifico, vabbè, qua siamo stati un po' parchi nella rappresentazione, 93.184.216 è il mio quartiere, diciamo, 34 è il mio numero civico, è dove io abito. Okay? Perché ho questa scomposizione addirittura del quartiere? Perché avrò la necessità, all'aumentare delle connessioni, di interconnettere più quartieri tra di loro. E una volta che ho interconnesso i quartieri, se vai avanti, avrò creato... Ah, ecco, questa volevo. Avrò creato un'interconnessione ancora più grossa che necessita di essere connessa, per esempio, città con città, e così via. L'informatica, in particolar modo il networking, è in semistica. Ok? quindi ho sempre dei gruppi che contengono altri gruppi che a loro volta sono contenuti in altri gruppi ancora. Ho la rappresentazione di che cos'è qua una LAN, una MAN, una WAN. LAN, Local Area Network, cioè la rete privata, la rete che io stabilisco a casa mia per far parlare, per esempio, due computer tra di loro, come abbiamo visto nell'esempio primario.
Il VLAN che cos'è?
Scusami?
VLAN,
Wireless LAN.
Ah, wireless. Okay.
È esattamente lo stesso concetto, semplicemente viene indicato che si utilizza non un cavo per portare i dati, ma l'Ether. Okay. Però il concetto di Local Area Network è: io faccio a casa mia la connessione tra due computer, sono due persone, due attori che si parlano e si scambiano le informazioni, ma non hanno interesse di dialogare con l'esterno, quindi stanno all'interno di casa. Una MAN, per esempio, potrebbe essere la Metropolitan Area Network, la rappresentazione dell'unione di più quartieri che parlano tra di loro. Okay? Mentre la famosa WAN, la Wide Area Network, è proprio quella che interconnette, facciamo l'esempio delle città, quindi internet, ci porta in connessione pubblica con tutti.
Posso fare una domanda? Prego. Tipo Fastweb è una MAN?
Sì. Questo è un caso limite, perché teoricamente Fastweb non dovrebbe fare questa cosa, ma magari ne parliamo quando arrivi le PV4 e PV6, così ti scateni sul perché. Così
io volevo portare solo un esempio di LAN classiche che si vedono, che non so se avete visto, quando ci sono questi tornei di videogiochi dove ci sono tutta una serie di persone con i computer che fanno queste cose fra di loro e costruiscono queste LAN o grandi LAN a seconda del numero di giocatori, dove vedi nello stesso luogo magari fino anche a centinaia di terminali.
Come detto, le LAN possono essere più o meno complesse, quindi possono avere più o meno attori, e sono in connessione tra di loro quelle che poi diventano i quartieri. Okay? E io posso identificare una LAN come una singola casa, ma potrei anche dire che casa mia, casa sua e casa sua sono tra loro aperte, per cui è come se fossero un'unica casa. Okay? Quindi appartengono a una sottorete cosiddetta, che è quella che viene identificata dalla subnet mask, okay? Che è l'altro numero che trovate quando andate a configurare un qualsiasi indirizzo IP. La subnet mask va a definire quante case all'interno del quartiere posso, con quante case all'interno del quartiere io posso comunicare. C'è un calcolo alla base matematico sul perché ci sono questi numeri, perché sono quattro cifre, perché sono tutti multipli di 8, perché tutto è fatto in binario, fondamentalmente il computer, quindi ragioniamo in bit, e quindi abbiamo questo tipo di applicazione. Non vado oltre nella spiegazione, perché magari si può approfondire più tranquillamente, ma magari oggi rimaniamo un pochino più alti. Per comunicare e mettere in comunicazione tutte le varie isole, LAN, MAN che abbiamo, così come lo switch mette in comunicazione, come fa il centralino, porta con porta, abbiamo un altro attore che si chiama router, che è in grado di instradare e quindi dare gli indirizzi precisi, dire dove si trovano le varie case, a chi arriva da isole diverse. Okay? Questa è la funzione principale del router. Perché lo chiamiamo gateway? Troviamo molto spesso la parola router associata alla parola gateway. Gateway che è fondamentalmente significa che è la mia porta di uscita. Okay? Proprio perché per andare dove, da qualsiasi parte che non sia il mio quartiere o la mia casa che io conosco bene, avrò bisogno di chiederlo a qualcuno. Questo qualcuno è il default gateway. Okay? E lui mi dirà, saprà con chi io devo parlare. Oppure mi dirà, guarda, parla con quell'altro attore che fa il mio stesso ruolo, che lui sa dove andare.
Cioè, torna indietro un momento, ancora uno qua. Cioè, praticamente tu hai un numero e una maschera. Sì. La maschera ti dice qual è.
La maschera mi identifica la rete, la sottorete.
E là sei a posto.
E il numero finale che tu vedi mi identifica la macchina, dove zero. Identifica tutta la rete da 0 a 254, okay? E dove 255 è l'indirizzo di broadcast, che significa ma in questo caso non lutterei, cioè, vabbè, qui andiamo un pochino po' verso troppo nel complesso.
No, mi fermo lì, aspetta, prima ti dico, non andare troppo avanti. Allora, quindi c'hai questi due, ti dicono qual è il tuo circondario, esatto. E cioè il tuo indirizzo e la dimensione del tuo circondario.
Esatto.
Quando devi uscire dal circondario, allora vai al router.
Allora vado al router, esatto.
Cioè, a quel punto tu sai che non è lì, non sai dov'è, ma sai che non è nel tuo circondario, perché è al di fuori dei numeri che
della sono. Possibilità del mio circondario.
Esatto.
Posso fare un esempio concreto, certo. Carino. Allora, il circondario è questa stanza, gli attori siamo noi siamo, diciamo, siamo alla rete, ognuno di noi può essere un computer che comunichiamo comunque tra di noi, stabiliamo come comunicare anche, perché altrimenti non ci capiamo, se io parlo in aramaico, certo. Dubito che qualcuno mi capisce, quindi stabiliamo prima il protocollo di comunicazione, viene chiamato, come decidiamo di comunicare, e quello deve essere standard, altrimenti non ci capiamo, perché il mondo internet, il protocollo di comunicazione è standard. Compreso che questi telefonini si sono adeguati al protocollo di comunicazione standard. Hanno deciso che si comunica così, e con IP c'è anche un'altra cosa, una cosa che è TCP. TCP/IP, che sono acronimi, come diceva prima. Quindi se noi, il gateway in questa stanza nostra è quello uscita là. Quindi noi per andare al bar dobbiamo uscire di là, per andare fuori strada bisogna uscire di là. Quindi per andare all'esterno, il nostro gateway router è quello. Il router siamo noi che decidiamo poi dove andare, non è che ci dice qualcuno, a meno che noi non siamo di questa città, vogliamo andare da qualche parte e chiediamo a quel punto a una persona che chiediamo per noi il router che ci strada.
E TCP per cosa sta?
Transport Control Protocol. E qui però per
Internet, vabbè, Protocol.
Faccio un flash velocissimo sulla pila ISOSI, però non andiamo nel dettaglio. Vi ho detto che lo switch mette in comunicazione computer con computer, e per fare questo come fa? Tira un cavo elettrico fondamentalmente. Su questo cavo elettrico che cosa passa? Un segnale elettrico che è fatto di impulsi acceso spento, quindi 1-0, okay, che vengono tradotti dal computer, in particolar modo dalla scheda di rete, in un messaggio. Okay? Questo messaggio mi serve semplicemente a dire ok, è su, ho la corrente, ho il trasporto. Sopra, questa è la pila ISOSI, sopra a questo messaggio ho un altro livello di messaggio, che è il livello di layer 2, livello 2, che è il livello di trasporto di address, di livello fisico, okay? Dove la porta A dello switch dice io sono la porta A, mi chiamo A, e la porta B dice io mi chiamo B, okay? Con un numero complesso che se avete possibilità di guardare sul computer, sui Mac non chiedetemi come si fa ad aprire un terminale, non so, fate if config o ip config, vedete che vedrete una serie di numeri, tra cui l'indirizzo IP, ma prima dell'indirizzo IP, perché l'indirizzo IP sta a livello 3, a livello 2 vedrete quel MAC address. Il MAC address è quel numero esadecimale 00 due punti e così via, che identifica la vostra scheda di rete. Okay? Il nome proprio della vostra scheda di rete. Teoricamente dovrebbe essere unico anche quello, ma in realtà vediamo che non lo è, questo può non essere.
Okay. Quando dici switch è l'accensione.
No, quando dico switch intendo lo switch, il centralino che abbiamo visto nella foto, dove inseriamo tutti i cavi che collegano il computer. Ecco qua, se lo vedete qua,
non sono connesso.
Non hai fatto, come devi accrollare, Ethernet Frag C8, la seconda riga dall'alto, C8 2.0A, quello lì è il MAC address. Okay. Che identifica quella scheda di rete. Però per poter parlare tra uno switch e un altro, perché se devo parlare solo sul mio stesso switch, il mio switch sa quali sono, come si chiamano le sue porte, e quindi sa mettermi in comunicazione. Ma se ho la necessità di parlare con un altro switch, non conoscerò il nome delle porte su cui sono attestate le informazioni, per cui la sto semplificando, ma per cui avrò necessità di utilizzare il livello 3, che è l'indirizzo IP, Internet Protocol, che mi dice dove stanno le persone. On top, a livello 4, una volta che io so dove tu sei, ho il trasporto, il livello di trasporto, cioè il dato che io devo comunicare a qualcuno, e lì lo faccio passare a quel livello. Ma ovviamente quando farò passare questo dato, arriverò a casa di questo qualcuno, dovrò bussargli e dirgli guarda che sono io e ti sto portando questo pacco da parte di... E quello è il livello di sessione, livello 5 e 6, quindi di presentazione, e dopodiché a livello 7, che è la fine della pila OSI, anche se in realtà c'è un livello 8 nascosto. Il livello 7, che è la fine della pila OSI, c'è il cosiddetto livello applicativo, dove il pacchetto, quindi il dato che io sto dando, interagisce con la mia macchina. Per esempio il browser mi fa vedere la pagina che volevo, che ho richiesto. Il livello 8 fantasma è il monkey level, che è quello umano, dove si introducono gli errori e le problematiche.
Mi sono connesso, ma ha dato un IP.
Ok. Comunque vedete lì, sono rapportati INET, quello che vedete scritto INET, questa è la rappresentazione Linux, MacOS era molto simile, forse Windows è un po' diversa, ma vabbè. Comunque, le informazioni sono le stesse. Indirizzo IP, 192.168.1.130, che cosa ci dice? Che siamo all'interno di una rete di classe /24,
Intranet.
Sì, siamo di classe privata, ok? Perché anche qua c'è una distinzione da fare. Io non posso mettere degli indirizzi a caso, anche perché sennò sarebbe molto complicato. Però ho la libertà di creare la mia casa, arredarla come cavolo voglio io. E quindi gli indirizzi interni, ho a disposizione degli indirizzi che non sono visibili all'esterno. Okay. E queste sono le classi cosiddette private. Il router serve anche appunto ad aiutarci a capire tra una classe privata e una classe pubblica come arrivare. L'altra, vedete la netmask, quindi la sottorete a cui apparteniamo. L'indirizzo di broadcast, che cos'è? È fondamentalmente il portinaio di casa, diciamo così, a cui io voglio lasciare un messaggio a tutti i condomini. Per dare il messaggio a tutti i condomini lo do al portinaio.
Sono 17. Scusate, non so perché da un po' di tempo mi dicevo. Non riesco a bloccare.
La campana, come le campane della
chiesa. Prima lo facevo.
Ok. Il concetto della casa, quello che abbiamo detto della LAN, siccome abbiamo detto che è tutto in semistica il concetto, lo riportiamo quando andiamo a parlare di WAN. È la stessa identica cosa. Avrò sempre il mio portinaio a cui riferirmi, avrò sempre il mio router a cui riferirmi e gli altri attori che vediamo adesso. Se lanci switch.
Aspetta, sai là un momento. Sì. Tu hai ragione, forse. Cioè lì ci sono tre sezioni.
In realtà ce ne sono quattro perché c'è l'IPv6 anche rappresentato.
No, perché lì c'è quella lì e la tua scheda V1, P3, S0.
A parte dall'alto, NP2SO, esatto. È la mia scheda Ethernet che è integrata nel mio computer. Fisica. E la prima informazione che infatti vedo è l'indirizzo fisico della mia scheda di rete, il MAC address, che lì è segnato come Ethernet C8000.
Quella è quella del cavo.
Esatto. La seconda informazione che è scritta accanto è la velocità a cui lavora quella scheda. Okay. 1000, questo va a 1 giga. Sotto c'è dei dati statistici di lavoro e mi sta dicendo come sta lavorando. Ora, quella scheda lì Ethernet non è collegata e vedete che non ha altre informazioni da darmi, mentre la scheda VLP3S0, l'ultima, è collegata e quindi mi dà le stesse informazioni che mi dava l'altra, ma in più ha appunto le informazioni dell'indirizzo IP, della rete su cui deve lavorare, delle macchine con cui può parlare e quindi dell'indirizzo di broadcast, nonché, qua non si vede, dovresti fare uno show, il gateway di uscita, quindi chi è che mi permette di uscire poi dalla mia rete.
Eccolo
lì, vedete? Anche qua c'è una cosa importante, però dovrei spiegarvi quella del mottetto. 000 destination, la destinazione 000 vuol dire ovunque, ok? 0 vuol dire 000 vuol dire mondo, tutto. Per andare ovunque devo chiedere al gateway 192.168.1.1. Okay? Vabbè, sotto c'è il ritorno e la subnet. Se rimane la slide. Ok, adesso questo che vi ho raccontato fino adesso non è, come dicono gli americani, non è human readable, non è comodo per un umano ragionare in termini di ottetto, perché per esempio siamo abituati a ragionare in base 10 e già è fastidioso pensare in base 8. È difficile dover stare dietro e ricordarsi i numeri. Penso se io dovessi dire voglio leggere, che ne so, repubblica.it, mi devo ricordare che ha 85, 60. diventa difficile. Quindi che cosa succede? Facilitiamo questa cosa creando un altro attore che è in grado di dirmi come si chiama Dan piuttosto che dirmi dove abita. Cioè io dico, io voglio andare da Dan, non gli dico voglio andare in via del, non so, okay? E questo è il Domain Name System, okay? Si chiama DNS, che è un altro dei
domain,
domain name system,
a name system,
che è un altro di quegli elementi fondamentali per poter navigare, perché altrimenti io aprirò il browser e se scrivo una URL, quindi un indirizzo human readable, non so come dirlo in italiano, non mi viene in italiano,
così.
Per raggiungere
leggibile
insomma, per raggiungere per raggiungere insomma la pagina che voglio navigare, dovrei se no in alternativa scriverci l'indirizzo IP, okay. Detto questo, c'è un passaggino che forse vai avanti che entra nel mezzo a questo concetto, che è qualcosa che tengo sulla mia LAN, tengo vicino ai miei computer di casa, diciamo nella parte più bassa di tutte le semestiche che abbiamo fatto, e cioè quella del DHCP server, Dynamic Host Configuration Protocol. Che cosa fa questo attore? Questo attore qua, invece di dirci come si chiamano le persone che ci sono in giro, ci assegna degli indirizzi di casa, okay? Quindi gli indirizzi IP io posso decidere che vengono assegnati da questo attore. Quindi io prendo il mio bel computer e non ho bisogno di inventarmi un numero 192, 168 qualcosa e sull'altro computer sempre 192, 168 a mano, ma posso mettermi in ascolto e dire: caro gestore della casa e degli appartamenti della casa, mi dai un appartamento e lui mi darà un numero che è quello univico e che lui sa che io abito lì. Così mi potrà mettere poi in comunicazione con tutti. Non lui, non necessariamente lui, ma mi darà modo di essere in comunicazione con gli altri. Lì ci sono degli esempi, vabbè, tipicamente quando andate a parte, anche qua ci sono delle nozioni stilistiche che vabbè. Per esempio, una cosa classica che trovate sul vostro router o l'access point, quando andate a configurare un cosiddetto gateway, troverete che normalmente da manuale, da vecchia scuola, dovrebbe essere un qualcosa che finisce in punto 254. Perché? Perché abbiamo detto che 255 è il portinaio che fa il broadcast. Quindi, prima di dire a tutti dove devo andare, la persona prima è quello che mi fa uscire. Okay? Per una convenzione non scritta, perché non è necessario che sia realmente così, ma per convenzione si utilizza questo. Una moda relativamente moderna è quella di metterlo all'1. Comunque sia sempre il primo o l'ultimo indirizzo IP disponibile della casa, in modo che lo trovo facilmente. Okay. Poi lì ci sono altri esempi, appunto, una volta che io ho identificato per esempio il mio router al suo IP, il mio telefonino, il mio PC, la stampante e così via, vengono automatizzati, posso, il DHCP può anche fare in modo che il mio computer assuma un nome all'interno della mia LAN, perché abbiamo parlato di LAN in termini di IP, adesso stiamo salendo come concetto e quando ho detto domain name system vuol dire che un computer può anche avere un nome, nome e cognome, e io posso raggiungerlo per nome e cognome piuttosto che per indirizzo IP. Quindi macchina stampante, macchina telefono, macchina televisore. Se io mi voglio collegare a una all'altra non devo sapere l'indirizzo IP, basta che scrivo televisore, stampante e così via. Quindi questa cosa è in grado di fare il DHCP? È in grado di dire direttamente, fare da ponte tra il DNS e la macchina finale e darti per esempio questa informazione e questo nome, o accettarlo e ricevere e passarlo al DNS.
Perché hai detto anche televisore?
Perché a oggi per esempio abbiamo i televisori che sono dei computer,
i cosiddetti smart TV. Quindi nuova generazione.
Sì. Ormai sono tutti ormai così,
sono, ma... ah sì? Non lo
praticamente
so,
sì.
Smart TV. Quel televisore bazzica male.
Quando parliamo di DNS, di router, di DHCP server, stiamo parlando di servizi. Okay. Oggi noi siamo partiti con il networking, che in realtà sarebbe stato meglio secondo me partire con i computer, però sappiate che nella comunicazione, quando ci sono i due attori che comunicano, okay, per la stazione, e quello mi dà la risposta in fondo a destra, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, mi sono perso, scusatemi.
Servizi.
I servizi, ah ok. C'è una comunicazione, tra virgolette, asincrona, dove c'è chi chiede e c'è chi risponde alla, alla domanda. Allora io quando chiedo sono un client, diciamo così, quindi magari sono come il cliente che va al bar e chiede al barista da bere, il barista mi dà da bere, io sono il client e lui è il server. Okay? Questo binomio lo ritroviamo nei vari servizi che, di cui abbiamo parlato prima, per cui ci sarà il server DHCP, il server DNS, il server che in proprio chiamare il router, che il router non fa da server, che non è realmente un server, è un meccanismo che arriva un po' prima della richiesta del dialogo che dicevamo prima. E questo mi permette di avere su una stessa macchina più server, più servizi. Okay? Quindi il DNS, il DHCP può essere lo stesso oggetto fisicamente, quindi semplicemente che fa delle più attività contemporaneamente. Non è che devono essere ognuno una macchina posizionata sulla rete. Poi, ecco, quante macchine si possono collegare su una sottorete? Vabbè, prevedeva la spiegazione del numero che abbiamo detto prima. Gli indirizzi IP sono formati da 4 numeri che sono tutti, vabbè, vuoi spiegarlo meglio te che io? Sono tutti
sono tutti multipli di 8, perché appunto il sistema, qualunque computer, dispositivo, lavora in binario. O conosce due numeri, o 0-1, acceso o spento. Solo questo. O c'è segnale o non c'è segnale, o mi arriva energia o non mi arriva energia, quello è l'unica cosa che riconosce. Però così è anche abbastanza scomodo, diciamo, da gestire per l'essere umano. Allora a quel punto quello lì viene chiamato bit, tra le altre cose, acceso o spento un bit. Poi hanno fatto delle convenzioni dicendo che una serie di bit, cioè 0, 1, 0, 0, 1, 1, fanno un numero, perché poi la macchina ragiona in termini matematici, è tutto un calcolo matematico per lui. Che vuoi vedere un'immagine, che vuoi ascoltare un pezzo musicale, che vuoi fare qualsiasi altra cosa, navigare in rete, per lui si riduce a un sistema matematico, nient'altro. Soltanto che c'è tutto un meccanismo di compressione di questa roba qua. Quindi 0,1 è il bit. Poi hanno fatto la convenzione che 8 bit fanno un byte. Perché adesso, per esempio, i multipli di bit, byte, i mega, i giga che abbiamo sul telefonino, 4 giga, 40 giga.
Immaginate quante sono tutti multipli,
sono riferiti sempre, perché il dato in rete, l'unità di misura del dato è il byte o il bit. Dipende.
Quella è l'unità velocità di o capacità di banda.
Ecco, sì, vale sia per la velocità che per la quanto occupa. Una foto, per esempio, fatta in altissima risoluzione può occupare anche 200 megabyte. Se anche di più, anche 500, dipende come viene fatta. Se in 4K anche di più, dipende poi. Quindi questa unità di misura la troverete comunque e ovunque. Il kbit al secondo è la velocità. Megabit al secondo, viene detto. Una classica DSL va intorno ai 7 megabit di download, e in upload va cioè download quando io scarico, upload quando io invio qualcosa, invio anche un comando quando faccio www.
Magari dopo affrontiamo più nel dettaglio come
senza entrare, restiamo un po' sul. Quindi questa è un'unità di misura. Per cui gli indirizzi IP dell'Internet Protocol per identificare una macchina, quello che diceva prima, l'indirizzo, è stata fatta una convenzione, è stato creato il protocollo IP, la versione 4, chiamata versione 4 ufficialmente, dove all'interno è stato scritto proprio come deve funzionare e come funziona. E viene chiamata RFC, questo comment, uno dice deve essere fatto così, poi la comunità decide se deve essere fatto così, vengono fatte delle modifiche.
Scusami, perché la comunità, questo cioè, ecco, ci tengo a sottolinearlo, perché internet nasce da esigenze concrete, militari sicuramente in primis, ma anche universitarie, dove la ricerca è importante proprio avvalersi dello scambio di informazioni. L'IPv4 non a caso nasce nella fine degli anni 70, nella seconda metà degli anni 70, 77, 78 mi sembra che sia l'RFC. Quindi non è una cosa nuova e tutt'oggi la stiamo usando. Mi sa che diventa troppo complicato. Sì. Senza andare troppo nel calcolo matematico, abbiamo detto che
così, è facilissimo.
Un byte è 8.
Io l'ho capito così, Tu scrivi il numero binario, questo non so se si vede, Sì. Questi qua sono 8 uni, che vuol dire 256, in 255 veramente, sì, in numeri binari. Allora, questo sì, è 255
perché lo 0 è un numero.
255 0. Questo vuol dire che gli uni vuol dire che è chiuso il numero. Qua è dove mi posso assegnare degli IP, nella maschera. Quindi con una net mask così, io ho 255,
diciamo, possibilità libere. Tutti i quattro numeri che vedete scritti in un indirizzo IP possono avere assumere un valore che va da 0 a 255, sì, dove 0 è un valore, non è,
sì,
un...
è che di fatto è un acceso spento. Se io invece uso una net mask così, cioè che è fatta in questo modo qua, posso variare solo in questi 2, 4, 1, 2, 4, 8, e quindi quanti sono? 16. Ho una rete, una sottorete di 16 macchine.
Questo cosa vuol dire? Che quando io ho la subnet che vedevamo prima, che identifica la dimensione del mio quartiere o quante stanze alla mia casa, diciamo così, se le vogliamo rapportare stanze a computer o quartiere, casa a computer, la subnet mask mi va proprio a identificare la dimensione, abbiamo detto, il numero di case che ho e quanti si possono comunicare tra loro. Avendo la subnet mask composta da numeri che possono assumere valore da 0 a 255, come abbiamo detto, se io apro, come si dice in gergo, la mia comunicazione a tutto il quartiere, userò l'indirizzo 255255 che identifica il mio quartiere, 0 che identifica tutto il quartiere.
Esatto. Lascio liberi 2 in questo caso.
Questa è la cosiddetta barra 24, sempre per aiutare a capire, perché si può incontrare ogni tanto, quel barra 24 che equivale a questo. Se io posso scendere e dire, per esempio, che invece di avere 0 finale ho 248. 248 tradotto, quant'è, abbiamo detto che è il numero massimo che posso, di cui posso valere? 255, avrò 5 computer disponibili da posizionare.
Esatto, perché 248 è così.
Perché devo togliere 255.
Il binario è così. C'è 5 uni.
Ok, comunque adesso non volevo entrare ad andare in questo dettaglio. Questo ovviamente adesso non facciamo il calcolo matematico qua, ma porta a, se ci mettiamo lì a fare il calcolo, a definire che abbiamo un numero definito massimo di macchine che possiamo, di indirizzi che possiamo dare, che è un qualcosa tipo 27 miliardi, adesso non me lo ricordo. Adesso,
a tutte.
Tutta la combinazione che io posso fare mi porta ad avere un numero che apparentemente molto grosso. Negli anni 70 era fantascienza pensare di poterci arrivare, perché un computer ce l'aveva all'università e basta. Oggi, a metà degli anni 90, si sono resi conto che, no, attenzione, il numero è finito, e quindi se dobbiamo dare connettività a tutti, ed è quello che alla fine accade,
anche alla lavatrice,
al telefono, alla macchina, a tutto quello che dice la televisione, tutto quello che ci viene in mente, significa che il numero non è più gestibile. E quindi si sono inventati il cosiddetto IPv6, che è la versione nuova dell'indirizzo IP, che invece di lavorare, e qui introduco un altro elemento, a 32 bit, quindi avere la capacità di elaborare numeri 32 bit, elabora 256 bit. E quindi avrò un indirizzo molto più grosso e avrò una capacità di numero di macchine che è sempre molto molto elevata, ma è finita anche in quel caso. Però è irraggiungibile, pensare.
Però diventano dei numeri illeggibili.
Sì.
Cioè, mentre questi qua li leggi...
Beh, questo però credo che sia più forma mentis di chi è abituato a ragionare in PV4, poi in realtà...
Però sulle reti LAN non è così facile come la racconti.
Detto...
Sull'intranet che hanno riservato non è proprio così.
Sì, detto questo, la realtà dei fatti è che l'IPv6, che esiste da un sacco di tempo, intorno al 2000 hanno fatto l'allarme, oddio, finiscono tutti gli indirizzi IP... Nella realtà dei fatti non accade questo, e l'IPv4 è quello ancora utilizzato ampiamente. Perché? Perché fondamentalmente io ho le classi private di cui vi parlavo prima, quindi non ho bisogno di avere milioni di indirizzi pubblici. Mi faccio tante classi private e metto un router con un indirizzo, uno ovviamente più indirizzi, che comunicherà con gli altri, quindi non è così ampio il numero. Chi è questo router che mi fa comunicare con gli altri? Tradotto in soldoni è, per esempio, Fastweb. Fastweb è l'esempio più classico. FastWeb vi dà una connettività verso internet che tipicamente è basata su una LAN. Voi non siete su internet col vostro computer, ma siete nella LAN di FastWeb. E la LAN di FastWeb vi dice il gateway per uscire su internet, ma voi non siete raggiungibili da internet.
Se usate gli stessi IP che ci sono qua.
In realtà no, sì. Perché FastWeb ha fatto una truffa che ormai hanno legalizzato e ha rubato gli indirizzi IP a chi? Ai paesi poveri, che tanto non se ne fanno niente. Perché esiste un'entità mondiale che ha standardizzato e assegnato gli indirizzi IP a tutte le nazioni, non è che io posso scegliere l'indirizzo che voglio. Per cui la composizione anche dell'indirizzo mi identifica determinate nazioni, questi sono i cosiddetti pool di IP che vengono assegnati alle nazioni. Nel caso specifico poi ci sono posti nel mondo dove ovviamente l'informatizzazione non è arrivato e praticamente nulla, e questi hanno deciso bene di portarseli
via. Sono classi libere.
Ma senza pagarli, attenzione, li hanno presi e se li sono portati.
Questo FastWeb.
Sapete che qualche anno fa credo che sia obbligatorio adesso per un gestore tipo FastWeb assegnare un indirizzo IP pubblico a chi effettua un contratto?
Dubito. Ne dubito. Però anche lì gli cambia poco. In realtà adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio, ma ci sono degli artifici poi per comunque assegnarti un indirizzo pubblico, ma rimanere all'interno di un certo pool, quindi non è che sconfina l'impossibile. Però lì magari andiamo su una cosa più avanzata. Ok, quindi abbiamo detto IPv4, come detto. Ah, un'altra cosa importante, il 90% di tutto quello che noi facciamo è basato sulla tecnologia degli anni 70 ancora. Ci stanno provando in tutti i modi a portare novità, ma in realtà le novità non vengono più sviluppate, a mio avviso, perché la ricerca, quella non finalizzata all'economia, non esiste più. Però il dato di fatto è questo. Vi faccio un esempio su cui io rifletto spesso. A oggi ci hanno venduto un sacco di interfacce che ci permettono di parlare con il computer.
Tipo le applicazioni?
No, tipo lo schermo touch, tipo il comando vocale. Nessuno di questi soppianta ancora la tastiera. Solo il mouse è riuscito ad affiancarsi alla tastiera, ma la tastiera è ancora il mezzo di comunicazione principale con il computer. E questo perché è più efficiente e perché nessuno ha cercato di sviluppare qualcosa che poi vada contro il paradosso. Adesso io ho fatto un esempio dell'interfaccia della tastiera, ma se pensate appunto che utilizziamo ancora un protocollo di trasmissione basato, sviluppato negli anni 70, dove aveva una velocità di trasmissione che era ridicola rispetto a quello che abbiamo adesso, proprio veramente ridicola, anche la capacità elaborativa era minore di quella di un cellulare di oggi. E quindi capite bene che le evoluzioni necessitano anche ovviamente investimento in ricerca, anche per scardinare magari quelli che sono dei postulati su cui ci basiamo e che continuiamo a sfruttare finché possiamo.
Sì, poi hai anche proprio un parco macchine, perché per passare dall'IPv4 all'IPv6 devi cambiare l'hardware, non è che...
Non solo tu, i provider.
Sì, sì.
Ma loro l'hanno già fatto, ecco, questa è un'altra accortezza che vi do quando andate a configurarvi il modem, l'access point a casa. Attenzione che quelli nuovi, quasi tutti, hanno già l'IPv6 configurato in DHCP mode. Cosa vuol dire? Che sta lì ad ascoltare e se c'è qualcuno che gli dà un indirizzo, è lui che decide come poi su quale quartiere, in quale quartiere sei. E se è un quartiere malfamato non è bello. Torno su un attimo, fermo. Ovviamente, quando abbiamo detto che c'è la possibilità di avere l'IP statico, cioè io definisco che abito a una certa via, a un certo numero civico, oppure ho il DHCP e quindi sarà qualcun altro che mi dice dove abito a quell'indirizzo, cioè mi assegna l'indirizzo. Di questa è la differenza quando trovate per esempio l'IP statico da configurare piuttosto che l'IP dinamico. Un'altra cosa importante è sapere che la macchina in se stessa, il sistema operativo, dialoga al suo interno allo stesso modo con cui dialoga sulla rete e quindi ha anche un indirizzo per parlare a se stesso. L'indirizzo per parlare a se stesso e per riconoscersi è il cosiddetto localhost, che è tradotto in indirizzo IP 127.0.0.1, anche se poi può avere anche altro valore.
È 1.1.
può avere anche uno o due, cioè dipende da... vabbè, lì sono sottigliezze. Che... ok, abbiamo detto il DNS. Il DNS ci assegna il cosiddetto FQDN, Fully Qualified Domain Name. Allora, il concetto di dominio è il nome del mio quartiere. Per esempio, cox18.org può essere il nome del mio quartiere. Okay. Il Fully Qualified Domain Name identifica me, Giorgio, che sta dentro cox18.org. Quindi giorgio.cox18.org sono io. Ok? Questa è l'informazione che registra il DNS. La mette in una lista e quando qualcuno gli chiede dov'è Giorgio, lui sa tradurre Giorgio in l'indirizzo IP equivalente. Okay? Tipicamente, quando andate a configurare un router, un access point a casa, l'indirizzo che trovate è lo stesso del gateway. Okay? Perché? Perché abbiamo detto che la stessa macchina può offrire più servizi. E quindi analogamente anche il DHCP, per esempio, sarà lo stesso del router della macchina gateway. Alternativamente, tipicamente poi è quello che ti viene assegnato dal provider, quindi se io ho Fastweb avrò, poi Fastweb necessariamente, però avrò il DNS di Fastweb, se ho Telecom quello di Telecom, quello della connessione che mi viene data. Posso anche non usarlo, perché ci sono altri servizi di gente che ti fa anche dei servizi in più e ti dice, per esempio, guarda che questo è un quartiere malfamato, non ci andare. Vi sarà capitato quando navigate con Google piuttosto che Mozilla, il browser vi dice attenzione, stai andando su una pagina non sicura.
Ah sì, sì.
Okay? Perché? Perché sta chiedendo a qualche DNS, gli ha detto attenzione che questa informazione è pericolosa, questo posto è pericoloso.
Posso fare una domanda su questa cosa che non ho capito alcune volte? Quando ti dicono l'accesso a quella pagina è pericolosa, quante volte, cioè, quando è pericoloso e quando invece è solo per la questione che magari quella pagina non si è comprata, per dire, quando vai ad esempio autistici su alcune volte, su alcuni siti,
bisogna vedere chi ti dice questo, perché allora qui c'è un altro discorso in più. Io te l'ho ridotta ai minimi termini, nel senso che io DNS per esempio posso decidere che certi siti non siano visibili, ma normalmente non lo faccio a livello di DNS, cioè insomma faccio dei filtri evoluti che hanno delle liste dove ci sono i buoni e i cattivi. Chi manutiene queste liste dei buoni e dei cattivi? Le varie aziende nel mondo, per lo più, perché open source ce n'è poco, cioè chi mantiene open queste cose ci vuole soldi e economia, non lo fa.
Un sacco di soldi. È un passaggio.
Sono aziende, tipicamente chi fa l'antivirus, chi fa sicurezza nel mondo informatico e così via, che aggiorna queste liste, ok? Quindi non è detto che necessariamente l'informazione viene bloccata da questa lista. Magari quello a cui tu riferisci tu, è come diceva lui prima, è semplicemente il fatto che il tuo certificato non è valido. Che cos'è il certificato? E qui bisogna fare un discorso ancora più.
Ma c'è un modo per capire, quando ti dicono non accedere a quella pagina, c'è un modo per capire se è la questione legata ai certificati o invece è una questione
Basta leggere quello che ti dice. La cosa più importante è che il computer comunica con noi, ci dice che cosa accade, bisogna leggere anche le informazioni di quello che ci dice. Troppe volte è successo questo, no? Ce l'hai infatti, l'informazione.
Cliccando ti viene fuori anche le informazioni.
Nei dettagli ti dice il parcheggio.
Che tipo di pericolo.
Sì.